Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Siamo alla terza domenica di Quaresima, il nostro cammino verso la Pasqua. E oggi la parola di Dio ci chiede ancora una volta la conversione, cioè cambiare mentalità, andare nella direzione del modello che è Cristo, quel modo di vivere che Gesù ci ha mostrato concretamente fino alla morte, vivendola con amore, ma soprattutto facendoci vedere che al di là della morte c'è la risurrezione. Allora anche noi partecipiamo profondamente a questo momento di ascolto della sua parola, di accoglienza del suo corpo, del suo sangue, e iniziamo con le prime quattro righe del nostro foglio. La prima lettura ci mette davanti alla pagina più importante dell'Antico Testamento. Il popolo ebreo è prigioniero in Egitto, schiavo. Mosè ha lasciato l'Egitto, ma avviene un fatto imprevedibile. Mentre pascola il gregge, un roveto ardente che brucia ma non si consuma. Incuriosito si avvicina e avviene un dialogo fra Dio e Mosè. Il fuoco è sempre stato segno dell'Antico Testamento della presenza di Dio, ma nel brano di oggi, dopo il dialogo che ascolteremo con attenzione, Mosè esprime quello che è un desiderio di tutti noi: rivelati, Signore, fatti vedere, dici chi sei, dacci una tua identità. E allora Dio dà la sua identità con una frase che poi spiegheremo nell'omelia. Ma è importante sottolineare anche che questo Dio si interessa dei fatti umani e manda Mosè a liberare il suo popolo. Quindi un Dio che ama la nostra vita e ci vuole liberare. Ascoltiamo con fede. Nella seconda lettura Paolo ricorda ai cristiani, quindi a noi, che non basta aver ricevuto il battesimo come gesto liturgico, come un fatto, come un episodio chiuso. Ci vuole la coerenza della vita, e per convincerli ricorda come anche proprio dopo che Mosè ha liberato il popolo, chi non era coerente non ha avuto quei beni che il Signore aveva promesso. Quindi c'è un dono da parte di Dio col battesimo, ma ci deve essere una coerenza nel far fruttificare questo dono. Ascoltiamo con fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. È parola del Signore. Per 2 volte Gesù nel Vangelo di stamattina lancia un grido: se non vi convertite, perirete tutti alla stessa maniera. È strano, perché dalla bocca di Gesù normalmente escono parole di bontà, di misericordia, di perdono. Allora inquadriamo il Vangelo. Vanno da Gesù e gli raccontano un episodio, un fatto di cronaca, delle persone che volevano congiurare per mandar via i romani e sono andati al tempio a pregare, a offrire degli agnellini come gesto di offerta, ma Pilato, che l'ha saputo, li ha uccisi proprio nel tempio, proprio mentre facevano il sacrificio. E quindi una scena orribile nel tempio di Dio, questo ammazzamento, e la gente è scossa: come mai Dio permette che proprio lì, mentre sono sull'altare e quindi che hanno un aspetto religioso, come mai ha permesso che venissero uccisi? E loro lo raccontano a Gesù e chiedono la sua lettura, come lo interpreti. Gesù rincara la dose. Oltre a questi qui dice: vi ricordate, questi sono stati, è la violenza che ha trionfato, ma vi ricordate quelli che sono morti sotto la torre che è crollata? Noi oggi potremmo aggiungere le torri gemelle di New York, possiamo mettere il terremoto, possiamo mettere, cioè, quante situazioni davanti alle quali speriamo, ci interroghiamo. E difatti nella testa degli ascoltatori in pratica c'è un'idea che Gesù cercherà di capovolgere totalmente. È capitato quello là perché era peccatore, io no, io non sono peccatore, non mi capiterà. Cioè, guardate, è come quando noi siamo davanti alla televisione, al telegiornale che ci fa vedere dei fatti tragici e li guardiamo ma prendendo le distanze, loro sì, io no, e cerchiamo delle motivazioni, delle assicurazioni, delle garanzie. Poi nasce nel cuore, soprattutto di noi credenti, la grande domanda, espressa normalmente, chi non l'ha mai fatto alzi la mano: perché proprio a me è capitata questa cosa? Basta una malattia, basta una cosa che ti va male negli affari, o un figlio che non fa quello che dovrebbe fare, perché a me, Signore? Allora, che mentalità c'è lì dietro? Guardate, le 3 letture di oggi vanno tutte in questa direzione. Nella prima lettura c'è la schiavitù. Perché c'è la schiavitù nel mondo? Ma io aggiungerei ancora oggi, perché c'è la disparità del trattamento? Perché c'è gente che deve morire di fame? Perché dobbiamo fabbricare delle armi distruttive e non fabbrichiamo gli ospedali e le scuole? Perché il male? Perché la violenza? Nella seconda lettura diceva: ti sei fatto cristiano, ti sei fatto battezzare, vieni a messa tutte le domeniche e poi vivi una vita che è tutta pagana, ma non sei coerente. E allora anch'io dentro nel mio cuore dico: sono sacerdote, celebro volentieri la messa e poi perché durante la giornata non vivo questa stessa realtà al 100%, questo groviglio fra il bene e il male? E allora il Vangelo, vedete, ci porta davanti a questi problemi molto concreti, molto reali. Sono sia della nostra coscienza interiore, sia della vita sociale. Allora, a quell'epoca e ancora oggi c'è questa idea: è colpa di Dio. Perché? Ah, perché Dio castiga, perché Dio manda la malattia, Dio manda la morte, e naturalmente, ma che Dio è? Allora io sono ateo, non voglio questo Dio. Notate, anch'io non vorrei un Dio così, anch'io mi dichiaro ateo davanti a un Dio che manda i castighi. Perché Gesù ci ha rivelato un mondo totalmente diverso. Ma già il Vecchio Testamento, pensate che bello l'episodio che abbiamo ascoltato nella prima lettura, quando questo Dio chiama Mosè per liberare il suo popolo. Non è un Dio isolato su nel cielo, non si sa dove, che ignora la vita dell'uomo, e notate quante volte noi moltiplichiamo le parole delle preghiere pensando di doverlo impietosire, svegliare, questo Dio che è un po' stupido, non sa che io sono malato, non sa che la mia mamma sta per morire. Cioè, capite che a volte siamo proprio dei bambini nel nostro pregare, nel nostro guardare a Lui. No, questo Dio vuole la libertà, la dignità delle persone, e chiede a Mosè di andarci. Ed è, direi, altamente simbolico questo dialogo meraviglioso in cui Mosè vuole sapere chi è che lo manda, che nome hai. Il nome è l'identità. Facci capire chi sei, che volto hai, sei davvero il castigamatti che ci punisce, ci manda alla morte, o sei qualcos'altro? E allora la risposta, che è un gioco di parole in ebraico, molto difficile da tradurre in italiano, io provo a dirvela così. L'espressione è: io sono colui che è qui con te. Ma siccome i verbi ebraici non hanno il futuro e il passato, noi potremmo tradurlo con tre frasi questo nome di Dio. Lo sentite come bello, però: io sono quello che sono sempre stato con te. Avete sentito, Maritura? Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Sono il Dio di tutta la tua vita, di tutta la storia, tutta nelle mie mani. Quindi io sono colui che sono sempre stato con te. E sono colui che adesso, in questa situazione, sei malato, stai per morire, hai un problema che non sai come risolvere, e io sono qui con te, e sono anche quello che sarà sempre con te, perché ti sto aspettando per un abbraccio definitivo. Quindi un Dio non definito in modo astratto, un Dio che ti è vicino, che cammina con te, che condivide la tua vita. Per fortuna poi ci manda il Figlio, Gesù, che ci rivela che addirittura Dio è dentro di noi. Dal momento del nostro battesimo noi siamo una cosa sola con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito, che hanno preso dimora nel nostro cuore. Dio non è lontano. Se io in questo momento mi raccolgo in preghiera e dico: Signore, ti voglio bene, questo semplicissimo grido d'amore è già raccolto dal suo grande cuore. Anzi, devo dire di più: se l'ho detto è perché Lui me l'ha ispirato, perché è Lui che dal profondo ci ispira, ci sostiene, ci guida. E allora Gesù vuole proprio distruggere, capovolgere quest'idea di un Dio macchinista che si diverte a castigare le sue creature, a punire i peccatori, quando ha mandato suo Figlio a morire per noi. Cosa poteva darsi più di suo Figlio e del suo dono d'amore e del suo sangue per dimostrare che Lui è alleato di ciascuno di noi e ci ama? E che cosa ha detto Gesù ogni volta che ha parlato dei peccatori? Io sono venuto per i peccatori, non sono venuto per i giusti. Allora capitemi, distruggiamo. Oggi, ecco, Gesù grida due volte: se non vi convertite, perirete alla stessa maniera. Che vuol dire? Se non cambiate mentalità, se non cercate di capire davvero quali sono i valori che io vi ho portato, voi rotolerete nella vita. Sì, da un giorno all'altro mangiamo, beviamo, ci vestiamo, camminiamo, lavoriamo. Ma perché? Dove andiamo a finire? Qual è il senso della nostra vita? Credete che quelli fossero più peccatori, che tu invece avrai una vita migliore? Perirete tutti se non vi convertite. Allora Gesù ci sta dicendo: accogli davvero il modello nella mia persona, questo amore di un Dio che ti ama, che è al tuo fianco, che vive dentro di te, che ti propone di vivere una vita investendo sui valori della pace, della giustizia, dell'amore, del perdono, della solidarietà. E se no guarda il mondo che hai attorno e vedi cosa succede. Come belve feroci ci sbraniamo, poi firmiamo i contratti con i leoni e che poi sbraneranno le gazzelle. Voglio dire, capitemi, il commercio è un'arma terribile perché bisogna guadagnare più degli altri e quindi scannare il nemico. Allora Gesù ci sta dicendo: deciditi e scegli che cosa vuoi essere. Se accogli davvero una conversione progressiva del tuo cuore verso l'amore, verso la solidarietà, una società più giusta, una conversione dell'economia, una conversione ma anche della cultura, o se invece vuoi scapricciarti come la cultura di oggi ci propone e perirete tutti come bestie che non sanno perché sono venute al mondo. Terribile veramente questo Vangelo, ci chiede di prendere sul serio la vita. Per fortuna alla fine Gesù racconta una parabola agricola, per la sua gente andava proprio bene. E la domanda è: quanto tempo mi dai per convertirmi? Dopo che ho sentito questo Vangelo, se non mi converti adesso, subito? Allora Gesù racconta che c'è un albero di fichi che non dà frutti per tanto tempo e la logica del padrone direbbe taglialo, che qui dà fastidio. E Gesù invece che interviene è il contadino che dice: no, aspetta, dagli tempo, dagli fiducia. È vero, non ha ancora prodotto frutto. Guardate che parla di noi, siamo noi con la pianta, siamo noi a cui si rivolge Gesù dicendoci: ti do fiducia, aspetta ancora un anno. Proviamo a metterci con cima, a zapparci attorno, dice il contadino, proviamo di nuovo con la parola di Dio, con i sacramenti, con la preghiera, con la quaresima, la conversione, il cammino verso la Pasqua. Ecco, leggiamolo insieme. Gesù ha fiducia in noi, non è colui che castiga, anche quando ci vede ostinatamente chiusi nelle nostre cose. Lui guarda il nostro futuro e spera sempre che noi miglioriamo e ci dà tutti i suoi doni perché questo avvenga. Allora stamattina chiediamo davvero: Signore, aiutami a convertire la mia mentalità, aiutami a mettere al primo posto i valori che tu ci hai proposto, aiutami a viverli e soprattutto fammi sentire che sei un papà buono, che vuole il mio bene, che è paziente, che mi ha già perdonato tante volte e io lo posso dire più di voi per i miei anni, e che aspetti finalmente che qualche frutto maturi. Aiutami davvero, Signore, a entrare in questa mentalità del tuo amore infinito che vorrebbe che tutti fossero ricchi di frutti per vivere per sempre con te.